Il posto delle parole per raccontare della luna lo abbiamo fatto diverse volte nelle scorse puntate qui del posto delle parole, lo faremo ancora ovviamente nei prossimi giorni, ma il punto di vista che abbiamo scelto per entrare in dialogo con la luna è sicuramente un punto di vista particolare. Qualcuno potrebbe dire scontato, ma in ogni modo è molto particolare, perché è il punto di vista della poesia. Maria Grazia Calandrone, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
E benvenuta qui nel posto delle parole, anzi, devo dire bentornata, perché da quando è uscita la raccolta di poesie, se non ricordo male, Serie Fossile per Crocetti Editore, credo che sia nel 2014-2015, a quando risale?
16 mi pare, ma... Ah. Sì, potrebbe essere 16, ecco. O 15 o 16, ma non me lo ricordo bene.
Ecco, sì. Da Serie Fossile, che non ascoltiamo più la voce in questo appuntamento del posto delle parole parlando di poesia, e Maria Grazia Calandrone è nostra ospite proprio per raccontare il punto di vista che lei ha creato, mettendo insieme delle opere di poeti. Tutte quante queste opere hanno lo sguardo rivolto alla luna. Stiamo parlando dell'ultimo numero in edicole, il numero 350 della rivista Poesia. 350 è un altro, ogni volta che c'è il numero tondo per la rivista Poesia lo guardo sempre con tanto affetto, perché credo che sia un traguardo raggiunto ogni volta. E il numero,
è
un numero di luglio-agosto, è curato da Maria Grazia Calandrone. E in che modo lei è intervenuta per creare il filo rosso dedicato alla luna?
Allora, guardate, io ho fatto una sfida, in realtà, ho lanciato una sfida ai poeti, perché abbiamo sempre immaginato che, o meglio, sperimentato nei fatti, che i poeti abbiano scritto quello che poi gli scienziati hanno scoperto, quindi hanno prevenuto attraverso l'intuizione, attraverso quella cosa misteriosa che chiamiamo poesia, che per fortuna mai sapremo che cos'è, quello che poi le ricerche scientifiche, con assoluta concretezza e riproducibilità dei dati, hanno poi elaborato. Quindi l'allunaggio, in realtà sono 50 anni dell'allunaggio, questa figura della luna in tutte le sue accezioni, sia letterarie che scientifiche, eccetera, è stata lanciata come sfida a questi nostri poeti contemporanei e internazionali, perché c'è anche un poeta greco, c'è anche un poeta americano e c'è anche un poeta svedese, che tra l'altro fa parte dell'Accademia del Nobel, e tutti hanno raccolto la sfida lanciando a loro volta delle parole assolutamente originali. Cioè, la sfida era capire quanto questo astro, che è stato così tanto percorso dalla fantasia, dalle parole dei poeti, fosse ancora fonte di ispirazione, se così la vogliamo chiamare. E lo è. E tra l'altro queste poesie hanno anche una loro versione audio, che verrà mandata in onda poi proprio nella giornata del 20, tutta la giornata del 20
a Radio 3
sarà percorsa da queste voci dei poeti, ma c'è questa mini antologia su Poesia di Crocetti, che è in edicola, che è, secondo me, interessante perché è trasversale, cioè ci dà l'idea di una poesia che parte dalla Siria e arriva alla poesia sperimentale, quindi dalla poesia di Amari alla poesia di Marco Giovenale, di Mariangela Guatteri. Cioè è la mia intenzione nell'affrontare questa antologia, qualunque argomento, è quello di offrire un panorama il più completo possibile della poesia contemporanea. Ora dico mondiale esagerando, perché appunto gli poeti stranieri in questo caso sono 4, però insomma sarebbe bello farlo, sempre più bello farlo, perché il mondo ormai è il nostro villaggio globale.
Sarebbe bello farlo, ma probabilmente anche all'estero ci saranno indicazioni poetiche da mettere insieme, quindi ci sarà questa somma di sguardi intorno al mondo che raccontano la luna. È vero, i poeti hanno qualcosa a che fare con la luna da sempre, no? Forse noi possiamo pensare che i poeti siano anche un po' figli dello sguardo rivolto alla luna, Maria Grazia Calandrone.
Beh, dall'interrogazione leopardiana, no?
Infatti.
Che fai tu, Luna, in ciel, dimmi, che fai? Che sembra scontata e banale, in realtà poi la vera sfida della poesia è proprio questa, quella di ritrovare, di restituire, un senso profondo alle parole quotidiane. Quello che va sicuramente sottolineato è che la poesia, ci riguarda, nel senso che parla di noi, quindi, noi possiamo, come esseri umani individuali, contemplare la luna, avere i nostri sentimenti riguardo alla luna di rabbia, di noia, di ostinazione, di ispirazione, di dolcezza, dipende dalle varie situazioni. I poeti hanno esplorato tutti questi sentimenti e ce li restituiscono in una forma cantata, perché poi alla fine, no, la poesia non è altro che questo, è musica fatta con le parole, quindi oltre che essere, musica, è anche una musica che ha un senso e quindi che evoca in ciascuno di noi una situazione, un'esperienza, qualche cosa che ci tocca da vicino, se è poesia.
Hanno un senso le parole dei poeti e poco fa Maria Grazia Calandrone ci ha detto che le parole della poesia, se ricordo bene, servono a restituire il senso profondo alle parole quotidiane. Ecco,
Sì.
e qui vorrei fermarmi, Maria Grazia Calandrone, per qualche istante. In che modo oggi, che sembriamo essere così lontani dal senso poetico della vita, no? Pensando che la poesia sia là in un tabernacolo, e dove oggi abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di senso pratico, abbiamo bisogno di sintesi. Ecco, in tutto questo la poesia come fa a restituire il senso? A restituire il senso sia come significato, ma sia anche come direzione. È una cosa molto ambiziosa, quindi.
Allora, è una cosa che noi tutti abbiamo dentro. Allora, i poeti non fanno altro che riportarci in quella zona. C'è un editoriale che uscirà domani su 7 del Corriere della Sera che dice proprio questo, no? Si intitola Vivere con la poesia. E in realtà i poeti ci portano nella zona di noi che è immutabile nel tempo. Tutti noi abbiamo un seme di identità, no? E questo seme di identità, la mia convinzione è che sia comune, no? Noi riusciamo attraverso la poesia a raggiungere prima di tutto un seme di identità nostro profondo e più approfondiamo questo nostro seme dell'identità, più scopriamo che gli elementi basici della nostra identità sono elementi che riguardano l'umano, l'umanità in assoluto. Quindi in questo senso la poesia ci riguarda e la poesia ci riporta fuori dal tempo, in un senso, in un tempo nel quale noi siamo noi stessi sempre, sempre gli stessi, ci riconduce in un luogo che noi abbiamo abitato, no? Io non posso parlare che per intuito, sono certa che ciascuno di noi ha dentro di sé un luogo in cui riconosce se stesso, una zona che solo lui sa, nella quale riconosce se stesso, e la poesia in realtà ci riporta in quella zona e in quel mondo, attraverso vari espedienti, nel senso che appunto, no, anche in questa mini antologia partiamo da una poesia lirica, tra virgolette, classica, la poesia invece di ricerca, quindi da una poesia che, come dire, fa il calco in qualche modo, no, quella più lirica e più classica, a questa nostra identità forse perduta, forse della quale abbiamo nostalgia, questo mondo che tutti noi portiamo dentro e che riconosciamo per intuizione, che ci dà un brivido quando lo riconosciamo, questa è la poesia lirica e che si immedesima, che fa la mimesi con questo mondo. Poi invece c'è la poesia di ricerca che lavora per scarto, o che lavora per attrito contro questo mondo e quindi, criticando il linguaggio, criticando la poesia contemporanea, criticando la poesia e la realtà contemporanea, ci riporta, no, come un urto, come uno scontro in una zona che ci appartiene. Lo scopo è sempre lo stesso. Questo è quello che il mio intendimento è dimostrare questo, che qualunque poesia ha lo scopo di riportarci in un mondo del quale tutti abbiamo memoria, del quale tutti abbiamo nostalgia, anche se non sappiamo che cos'è e anche se nel corso della storia letteraria, anche prosaica, oltre che poetica, sono stati attribuiti tutti i nomi possibili, ma non dall'Eden al mondo amniotico, al mondo protoverbale di Tolstoj. Qualsiasi nome, non sappiamo cosa sia, ma la poesia ci porta lì.
E a proposito della poesia che ci porta lì, Quale poesia vuole farci ascoltare, Maria Grazia Calandrone? Dalla rivista Poesia che troviamo in edicola, ricordiamo che la rivista Poesia è un mensile edita, pubblicata da Nicola Crocetti, editore, editore tra l'altro, grande editore della poesia.
Allora, per questioni proprio di, come dire, di brevità, di concretezza, forse vi leggo la poesia di Magrelli,
Valerio
Allunaggi,
Magrelli.
Che si apre così, con una citazione da Heidegger. Non so se voi abbiate avuto paura, ma io mi sono piuttosto spaventato vedendo la Terra inquadrata dalla Luna. Vedere la Luna a occhio nudo, vedere la Luna nuda a occhio, vedere luna e occhio nudi finché verrà il turno del nostro pianeta. Quindi
Vedere,
Magrelli rovescia,
eh
no?
sì,
Rovescia, ecco, rovescia completamente la
la
visione.
prospettiva.
Sì, esatto. Quindi la luna vista dalla Terra, la Terra vista dalla Luna è tutto rovesciato. E questo è un modo, diciamo che all'incrocio di quanto dicevo prima, tra lirico e sperimentale, con questa ripetizione a vedere la luna, vedere la luna, vedere la luna, vedere luna. Ed è un modo per affrontare appunto anche in maniera musicale questo tema che abbiamo
E
lanciato.
questo ci riguarda, questo vedere la luna che ci vede, questo riguarda nessuno escluso. Sarà anche, se vogliamo, impastato un po' di nostalgia, no? D'altra parte qualche filosofo di cui non ricordo il nome, disse che noi siamo impastati di nostos, no? E la luna, anche lei è impastata di nostos, Maria Grazia Calandrone.
Però vede, appunto come dicevamo, no? Questa nostra nostalgia in qualche modo non dico che venga consolata dalla poesia, perché la poesia non è consolatoria, però ci accompagna, fa forse da specchio il fatto che altre persone abbiano sperimentato questi stessi nostri sentimenti, ci fa compagnia. Quindi diciamo che i poeti sono il nostro specchio e i nostri compagni. E la luna, certo, la luna essendo così lontana e nello stesso tempo raggiungibile, anche il fatto stesso che sia stato, immagino, inventato, perché insomma è difficile che a distanza di 50 anni un complotto avrebbe retto con 250 persone coinvolte, no? Si parla del complotto, appunto, dell'Apollo 11. In realtà, se a distanza di così tanto tempo, questo allunaggio ancora suscita, interesse, suggestione, poi tra l'altro ci sarà anche nella giornata stessa del 20 una serata a Palermo, al Museo Riso nell'ambito del Festival dei Cuticchio, dei pupari, sono gli ultimi pupari rimasti, nobilissimi, nobilissima tradizione. Insomma, se tutto questo ci suscita ancora appunto quello che le dice il nostos, la nostalgia, l'ispirazione, significa per fortuna che, come diceva Pasolini, anche la luna, oltre che la poesia, è inconsumabile.
E se la Luna, oltre che la poesia, è inconsumabile, noi la può aprire a caso la rivista Poesia, Maria Grazia Calandrone, in quel gioco che noi facciamo sempre quando raccontiamo la poesia, in quale si imbatte, perché qui la casualità del caso ci può portare chissà dove, ma ci porta in ogni modo a capire e a trovarci proprio in questo punto di coincidenza tra quello che è l'uomo e tra quello che è la Luna e ritrovarci molto uniti, perché il nostro microcosmo ha a che fare con il grande cosmo.
Eh sì, no, in questo caso mi è capitata Aeonium Aureum di Moira Hegan, che è un'altra delle
Che
poetesse
bella presenza.
antologizzate. Beh, davvero, sì. Lei, per esempio, ecco, lei fa questa bellissima cosa di portare nel suo concreto, nel suo quotidiano, nella sua esperienza infantile, l'allunaggio. Quindi no? Appunto ciascuno ha affrontato questo argomento a seconda del proprio punto di vista e della propria esperienza. Per esempio, lei attacca così, no? Se posso leggere
Prego.
semplicemente prima. Mi sa d'essermi dimenticata che era il 69, quando c'è stato lo sbarco sulla Luna, la vigilia del mio settimo compleanno, ci fu permesso di restare svegli a guardare, sdraiati davanti alla gracchiante TV in bianco e nero, sul tappeto persiano che pizzicava. eccetera, eccetera, perché poi è un po' lunga la poesia continua, raccontando appunto di questa sua esperienza con un'onestà che, insomma, gli americani, no, molto più di noi sono confessionali, quindi sono più coraggiosi nel raccontare le proprie esperienze. E lei appunto appartiene a questa scuola.
Ecco, a proposito dell'onestà, del raccontare la propria esperienza, un'onestà di tipica cultura americana, in che cosa è la differenza tra quell'onestà americana e quella sovrastruttura che abbiamo noi di cultura latina, cultura europea, Maria Grazia Calandrone?
Beh, questa è una domanda molto interessante perché noi siamo effettivamente, siamo veramente molto letterari. La nostra poesia, questa è francamente una battaglia che io combatto, non dico quotidianamente, ma anche sì, per la poesia utile, tra virgolette, nel senso che bisogna aver essere in grado di usare lo strumento in una maniera adeguata, ovviamente, no? Non è che tutti si possano improvvisare poeti. Però è anche vero che io sono convinta che la poesia debba servire, debba essere proprio al servizio del popolo. E allora, in questo senso, una poesia come quella americana, che è aperta, che è chiara, pensiamo a Sylvia Plath, per esempio, no? Che parla con assoluta franchezza, in maniera delle volte quasi diaristica, ma comunque con una competenza linguistica eccezionale, della propria esperienza, nella quale altri si possono riconoscere, altri possono elevare insieme a lei il proprio grido e la propria consolazione, è molto più utile di una poesia appunto letteraria, pesante, come la nostra poesia, soprattutto appunto se è imbevuta poi così di sperimentare, questo è veramente il mio gusto, sto parlando proprio a livello personale, di sperimentalismi che la rendono incomprensibile ai ragazzi, a quelli che la dovrebbero utilizzare per la loro esperienza quotidiana. Quindi non arrivo a dire che la nostra poesia, anche se sarei molto tentata di dirlo, che la poesia più utile sia quella poesia civile, cioè di argomento sociale, politico, non è questo, in realtà non è questo. Però la poesia non può non tener conto del mondo che la circonda, non può non tener conto dei linguaggi del mondo che la circonda, non può non tener conto appunto della realtà, della cosiddetta realtà, ben consapevole che la cosiddetta realtà non esiste, ovviamente, no? Che è un punto di vista, che è solo quello che noi siamo. Quindi, per esempio, in questa mini antologia c'è Amari, che è questo poeta di Damasco, siriano, che racconta una luna che allatta di un latte nero, e c'è il poeta americano invece che parla, che in questo caso c'è Moira Egan e poi c'è anche Mark Strand che parla, tradotto da Damiana Beni, dell'omino sulla luna, che è un coniglio in Messico. Quindi, no, la quotidianità contrapposta a una visionarietà, e noi dovremmo porci nel mezzo fra questi due estremi.
Mi scusi, Maria Grazia Calandrone, se ritorno sul tema, sull'aggettivo civile, perché non è che siamo lontani dalla Luna, tutt'altro. Lei poco fa ha detto che la poesia, deve servire, la poesia, deve vivere se vogliamo usare la definizione dello spirito del tempo, no? Ecco, ma quando è che la poesia diventa poesia civile? Forse oggi, non ci intendiamo nemmeno più a dire quando qualcosa diventa civile.
Allora la poesia diventa
Parlo
civile
della
non.
poesia, mi scusi, parlo del teatro, del cinema, no? Una volta si diceva il teatro impegnato, il teatro civile e così via. Oggi, per intenderci sulle parole, forse sono solo parole, ma di parole viviamo. In che modo?
Allora, io dico una cosa che è veramente controtendenza in questo momento di poetiche, ma io credo che una poesia sia poesia civile quando un poeta riesce a mettere a disposizione di altri, non tanto per l'argomento, quanto per l'esperienza, la profondità della propria esperienza, riesca a mettere a disposizione di altri la propria esperienza, appunto, che siano per esperienza di dolore, cioè per capirci, per essere più chiara, perché mi piace moltissimo la chiarezza. Poesia civile non è scrivere sui migranti. Poesia civile è riuscire ad utilizzare la propria esperienza per metterla al servizio della voce di qualcuno che vive quell'esperienza di migrazione, per quanto possa essere arditissima un'operazione del genere. Però, come se questa è una lezione rilchiana, no? Rilke, diceva che bisogna aver accumulato esperienze, fa un elenco infinito di esperienze che bisogna aver accumulato per poter scrivere un solo verso che sia buono. È chiaro che era un paradosso, ma è altrettanto chiaro che è una lezione fondamentale. L'importante per scrivere buona poesia è avere vissuto con coraggio, senza temere la vita, avere vissuto davvero, avere vissuto frontalmente, profondamente, e utilizzare questa nostra esperienza per metterla al servizio dell'esperienza di altri, cercando di identificarci e di comprenderla. Quindi, appunto, il contenuto non è tanto il contenuto della poesia. È chiaro che il contenuto della poesia fa la differenza. Una poesia che si occupa di politica in linea diretta, che si occupa di migrazione in linea diretta, è ovvio che è più efficace rispetto a una poesia che affronta l'argomento trasversalmente, intendo, no? Nel senso della poesia civile. Ma l'importante è che non sappia di imparaticcio, che non sappia di opportunistico. L'importante è che l'esperienza che noi raccontiamo sia un'esperienza che noi abbiamo attraversato nella carne e nel sangue, perché senza corpo non si fa poesia.
Perché il corpo non basta, ovviamente, non
Anche
basta
il corpo non
sicuramente.
basta, cioè, però bisogna aver attraversato, no? Uno non può parlare, per tornare all'argomento dei migranti, non può parlare di migranti senza essere stato con loro.
E qui l'esperienza, quella che diceva lei poco fa, l'esperienza che dobbiamo imparare da Rainer Maria Rilke, che è un'esperienza straordinaria. E l'esperienza di leggere anche il nuovo numero della rivista Poesia, il numero 350, che trovate in edicola, il mensile internazionale di cultura poetica, con questa antologia di poeti sulla Luna. Ma la rivista Poesia contiene ad esempio Il ricordo di Nanni Balestrini,
Sì,
altro
come no.
straordinario poeta. Poi abbiamo
Sì.
altri interventi, Silvio Amata, Aldo Nove, abbiamo Nicola Gardini. E sono interventi importanti che non sono al di fuori del mondo. Ecco, qui quando parliamo del senso del vivere, scorrendo questi argomenti, leggendo questi interventi, c'è un senso del vivere che non è lontano, ma è dentro.
Beh, insomma, cose terrestri, Ingrid de Kock, no? È uno dei titoli, ma infatti è proprio questo, no? Il segreto che non si insegna più nelle scuole, o forse non lo si è mai insegnato, non lo so, prima lo si insegnava, come dire, appoggiandosi alla retorica, appoggiandosi al dare per scontato che gli studenti avrebbero appreso quello che gli insegnanti insegnavano. Adesso questo non è più scontato, purtroppo, devo dire, perché appunto da un certo punto di vista, purtroppo, e quindi la poesia viene insegnata come retorica, come lirica fondamentalmente. E invece riviste come questa, riviste come Poesia, che appunto numero 350, veramente un record, sono più di 30 anni che questa rivista viene distribuita in tutta Europa, e mi sembra che sia un esempio mensile di come appunto la poesia si occupi, come dice questo titolo, di cose terrestri, oltre che di cose che ci portano anche altrove, no? Perché anche la luna è una cosa terrestre, no? Questo è il segreto della poesia, è proprio questo, il segreto di poesia di questa rivista è proprio questo, cioè raccontare di noi attraverso il canto di queste persone che sono così folli, non si capisce perché i poeti facciano i poeti, però lo devono fare, è così, è un destino.
Lo devono fare.
Sì.
Ci legge ancora qualche breve verso dalla rivista Poesia, Maria Grazia Calandrone?
Allora, vi posso leggere una cosa che sia anch'essa contenibile. Vediamo, Gianmaria Novi. Immagine che si crede vista, ma smargina dentro il cielo, sola figura che fa collettivo, dove fonda il suo piede su intatta, inutile inerzia. Mette nome a valli e deserti, s'appropria di ciò che non vive, finché sopravvive il suo niente, nulla di mare e cenere ora, e tu resti.
Gianmaria Novi, tra l'altro, ricordo un'antologia edita da Nino Aragno, un altro
Sì.
piccolo
Eh beh, ci lavoro
preziosissimo,
per Aragno.
un altro piccolo ma prezioso
Lo so.
editore, Italix, se non ricordo male, ma la memoria mi
Sì,
può
sì.
trarre in
Sì,
inganno.
sì, sì, sì.
Maria Grazia,
Italix, perché
prego.
lui vive in America, tra
Sì.
l'altro, sempre torniamo lì. Sì.
Maria Grazia Calandrone, ma tra le sue poesie, lei ha qualche verso che le fa particolarmente compagnia, che ogni tanto le ritorna in mente, come quando ritorna in mente una canzone e ti chiedi: ma come mai mi ritorna in mente questa? E allora, quali sono?
Oddio. Tra le mie personali poesie di Maria Grazia,
Anche no.
guardi, in realtà mi torna in mente il sottotitolo dell'ultimo libro, che è secondo me il compendio della mia esistenza a questo stadio,
Ma
insomma.
il bene morale,
No,
intendeva.
quello nuovo, quello di cui ho congedato le bozze oggi. E dice così: siccome nasce come poesia d'amore, questa poesia è politica. E credo che in questi tre versi sia contenuto quello che io credo del mondo in questo momento a 54 anni, dopo le esperienze che ho fatto. Quindi l'amore che diventa impegno e però anche la premessa perché la politica sia politica, che sia amore, che quindi sia assolutamente morale. Io non credo per niente alla politica che si distacchi dalla morale, alla politica che sia solo strategia. Credo che la politica debba riguardare da vicinissimo l'umano, così come la poesia.
E in pratica siamo tornati sulla parola civile, sulla parola del senso, della necessità della poesia che deve servire, che deve
Sì, per me, ma
servire.
per me sì, per me sì, per me sì.
Ed è una cosa
Per me sì,
importante.
ma perché anche altrimenti, guardi, veramente, cioè una persona che come me ha dedicato la vita alla poesia non avrebbe veramente, si deve autogiustificare in qualche modo, no? Quindi avere l'impressione e avere anche il riscontro talvolta quando persone generose mi incontrano, che le parole che una persona scrive servano, proprio servano nel senso di servizio. Non dico come serve un medico perché non mi azzardo a dire tanto, però insomma una piccola medicina per la parte invisibile di noi forse sì, ogni tanto è necessario somministrarla, altrimenti viviamo male.
Oltre alla rivista Poesia che troviamo in edicola, vorremmo ricordare prima di chiudere questa conversazione, il 20 luglio, nel corso delle trasmissioni in onda su Radio 3 Rai, Maria Grazia Calandrone cura anche gli interventi che dalla mattina fino a notte fonda, come ogni tanto succede sul terzo canale Radio Rai, saranno intervallate le trasmissioni da poesie dedicate alla Luna. Quante saranno
Sì.
queste poesie?
E sono queste che abbiamo antologizzato qui, che Nicola Crocetti appunto ha generosamente antologizzato, con alcuni stralci ovviamente in lingua originale, che sono quelli di Kutsureglis, spero di dirlo bene perché mi sono fatta dire la pronuncia di questo nome greco, con quelle appunto anche di Strand, che viene letto dal suo traduttore e nella parte inglese da Moira Egan appunto. E quindi ci saranno queste piccole sorprese che in altre lingue che costelleranno la giornata di Radio 3.
E quando la sentiremo alla conduzione di Radio 3 nuovamente?
Io? Beh, oddio, la sera sarò in diretta appunto dal Teatro di Palermo
Certo, per il Festival Cuticchio.
Io, come dire, non chiedo mai niente a nessuno, quindi non ho chiesto, però devo dire che quando mi chiamano alla radio non dico mai di no, perché è una sfida sempre che mi piace tantissimo. Non è il mio mestiere, non so se è una cosa che so fare, ma è una cosa che mi costringe a studiare, mi costringe ogni volta a imparare tante cose, quindi con lo stesso entusiasmo con cui io le imparo, poi spero di trasmetterle a chi ascolta.
Cosa che succede puntualmente, di questo la
Grazie,
ringraziamo Maria Grazia
grazie.
Calandrone, grazie anche per il tempo che ci ha dedicato, partendo dalla rivista Poesia di Nicola Crocetti, e poi abbiamo percorso il
Grande.
viaggio attraverso la Luna, ma soprattutto attraverso la vita, quella che si chiama di tutti i giorni, chissà perché. Grazie ancora Maria Grazia
Grazie
Calandrone.
mille, grazie a voi.